La filosofia alle nuove tecnologie.
Potere alla parola.
Se la parola scritta è riuscita a diventare l'alfiere dello spirito critico persino nei confronti della parola detta, ed è andata anche ben oltre con l'immagine, la quale, poverina, non sembra aver carte da giocare quando si tratta di passare ai discorsi più seri, qui vogliamo celebrare la potenza dei podcast come strumento in grado di fare proprie le caratteristiche della parola scritta e dell'immagine, sia statica che dinamica, giungendo persino alla possibilità di fare proprie le caratteristiche dello schema senso-motorio delle immagini, ovviamente con le giuste proporzioni. In questo podcast parleremo di alcune caratteristiche di altri media che, grazie alla tecnologia del podcasting, potranno trasmigrare all'audio. Alcuni esempi? La possibilità di essere archiviabile ed interpolabile, illimitatamente diffondibile come una sorta di megafono immenso, di diventare non localizzabile, pur mantenendo caratteristiche come la possibilità di essere autografo, dunque di venire a capo del suo autore, in qualche modo. L'orecchio è il canale attraverso cui entrano più sollecitazioni e le più pericolose. Il pericolo sta essenzialmente nel fatto che l'udito può indulgere al piacere della musica, perdendo il senso delle parole. Siamo però convinti che la musica attuale, ad esempio il rap, sia riuscita a risolvere questo problema, ibridando efficacemente ritmi nei quali indulgere e parole di senso.
Rap, parole in effetto, qua cervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto.
Grazie Frankie Energy MC. Alcuni filosofi, come Harder, definiscono l'udito come il senso mediano, mettendolo in relazione con la nascita del linguaggio. Viene in effetti da pensare che l'udito sia il primo maestro del linguaggio. E se ci pensiamo, in effetti iniziamo prima a parlare che a scrivere. Dunque, alla luce di quanto detto finora, renderemo la parola detta, mediata dalla tecnologia del podcasting, un medium in grado di diventare a pieno titolo un mezzo di produzione del pensiero. Facendo ciò, porremo fine a una grave, gravissima ingiustizia epistemica del nostro tempo, quella che impedisce il pensiero di tipo figurativo a chi non è particolarmente abile nella lettura dei testi scritti. In questo modo distruggeremo il monomodalismo dell'apprendimento e della costruzione di pensiero, tanto caro alla cultura occidentale. Oltre alla parola detta, sfrutteremo le potenzialità insite nei suoni per immaginare nuove modalità di creazione e di trasmissione del pensiero. Non leggeremo semplicemente delle parole scritte su un foglio, no, ma cercheremo di ridare dignità alla parola detta, da 4.000 anni vituperata in virtù di un'iconoclastia del pensiero decisa da chissà chi, e che in questo podcast verrà combattuta. Diciamo decisa da chissà chi, ma siamo ben consci che questa decisione sia venuta dal mondo occidentale. Questo senza contare che il podcast non è sfruttato appieno, e se ci riflettiamo non è che capiti proprio solo a questa tecnologia. Riflettete, in quante occasioni ci siamo fermati alla superficie di una tecnologia e non l'abbiamo mai esplorata in termini diversi? Alla fine, un mezzo in cui un messaggio si serve, infine, finisce per influire sulla natura stessa del messaggio. Dunque, prepariamoci a dare potere alla parola. Iniziamo il nostro percorso sottolineando quanto le intuizioni, ovvero le rappresentazioni sensibili, senza concetti sono cieche. Non vediamo niente se non sappiamo che cosa stiamo vedendo, cioè se non applichiamo al contenuto sensibile un'articolazione verbale che lo redima dalla sua pura e indistinta molteplicità, ovvero dalla sua infinita ambiguità, e ne faccia un'immagine. Articolazioni verbali diverse, concetti diversi, ci metteranno in contatto con realtà diverse. Ma ciò non vale solo per l'immagine, vale anche per la parola detta, che senza l'opportuno contesto risulta essere niente più che un meme replicabile in eterno, completamente spogliato di significato. Un rapido esempio?
Vittorio Sgarbi è un pregiudicato perché nel 96 è stato condannato per truffa aggravata ai danni dello Stato, non si presentava al lavoro alla soprintendenza di Venezia e con certificati, con certificati medici.
Quello che avete appena sentito è un protagonista della televisione italiana che stava sbraitando.
Io mi dicevo sempre l'antipatico. Quando mi chiamano io dico, devo venire da voi a fare l'antipatico. Io non ho tempo, se volete mi mandate un aereo privato, mi mandano l'aereo privato. Io arrivo e già il primo segnale è che io non sono affatto accomodante, perché il simpatico è quello che sta dalla tua parte, l'antipatico è quello che sta dalla propria parte, io stando dalla mia parte.
Questo vi dà un briciolo di contesto in più e diventa leggermente più chiaro perché Sgarbi passa il suo tempo a sbraitare. Viene quasi da dire che Platone, quando immaginava quanto la scrittura avrebbe messo a rischio la possibilità di pensare con la propria testa, rendendo le pratiche cognitive temporalmente intensive le sole in grado di generare sapere e conoscenza, non avesse idea delle derive a cui ciò ci avrebbe portati. Un ascolto superficiale, al pari di una lettura superficiale, si riduce a un'emozione momentanea, nel migliore dei casi, e di sicuro non a una pratica cognitiva temporalmente intensiva. Oltre a ciò, estrapolando dal contesto un qualsiasi frammento, sia esso detto, scritto, illustrato o veicolato in qualsiasi modo, ogni conoscenza risulta quantomeno parziale. Dovremmo riabituarci a pensare con la nostra testa, allenandoci con il tempo a generare sapere, a generare conoscenze, a discernere quello che ci viene proposto dai vari media, inclusi i podcast stessi, magari cercando le fonti che lo hanno generato o il contesto che lo ha generato. Questo capita perché la produzione e l'interpretazione di testi di varia natura sono in larga parte guidati da frames, da sequenze di eventi che ognuno di noi immagazzina e sulla base della quale ci si aspetta che si sviluppino anche nuove situazioni mai incontrate prima. La produzione e l'interpretazione di testi di diversa natura sono in larga parte guidati da queste sequenze tipo che abbiamo acquisito attraverso l'esperienza del mondo esterno. Vi faccio un esempio. Seduti a un ristorante, possiamo aspettarci che a un certo punto arriverà un cameriere che ci chiede che cosa vogliamo mangiare. Oppure la produzione e l'interpretazione di testi può derivare da altre esperienze testuali o intertestuali. Vi faccio anche qui un esempio. Ogni favola ha senso che abbia un eroe, oppure abbia un antagonista, o comunque tutto ciò noi lo deduciamo da decine di favole lette in precedenza. Lo spiego ancora meglio. Usando Sgarbi come esempio. Primo frame. Sgarbi è borioso ed arrogante? Assolutamente sì. Secondo frame. Possiamo aspettarci che in una trasmissione di qualsiasi tipo sbraiti? Assolutamente sì. Ma qualcuno si è mai preso del tempo per chiedergli perché sbraiti? Qualcuno è mai uscito dal classico frame di metto su quel programma perché c'è Sgarbi che sbraita e mi fa ridere quando lui sbraita e si arrabbia? È capitato e ve l'abbiamo dimostrato, ma l'abbiamo dovuto cercare e l'abbiamo dovuto veicolare per completare la parzialità del frame di prima. Quindi dobbiamo riabituarci a pratiche cognitive temporalmente intensive per imparare qualcosa da tutti i messaggi che ci vengono lanciati continuamente addosso. E questo vale per qualsiasi contenuto con il quale entriamo in contatto. Dopo questa importante premessa, possiamo iniziare.
Let's go!
Attraverso il meccanismo di rimediazione faremo nostre le caratteristiche di altri media per ridare potere alla parola parlata, in questo caso, e soprattutto utilizzando la tecnologia del podcasting. Infatti, se lo scritto permette una produzione ed una ricezione differita, e in ciò si differenzia infatti dal discorso orale, che prevede invece una produzione ed una ricezione contemporanea, riusciremo ad incorporare un altro importante aspetto del discorso scritto, la struttura pianificata e ipotattica che può danzare in armonia con elementi di struttura libera e paratattica, tipica del discorso orale. Paroloni troppo complessi?
Allora ve lo semplifichiamo ancora. Vi dimostreremo come sia possibile imparare inserendo una componente emotiva e dialogica in ogni materia di studio, ad esempio la chimica.
Riguardo alla rarità dei diamanti qui sulla Terra, in realtà non sono così rari come sembra. Sono tenuti sotto controllo da poche aziende che hanno monopolio dell'ingresso di diamanti sul mercato, ma in realtà sono molto più comuni di quanto noi abbiamo percezione. Cioè, il fatto che avere un diamante sia visto come qualcosa di così raro, prezioso e di valore è una cosa artificiale, creata in parte appunto dall'ingresso tenuto sotto controllo sul mercato e dall'altra parte da pubblicità. È una cosa culturale. Tra l'altro il motto di un diamante per sempre. Beh, non è per sempre, perché se prendete un diamante, lo mettete su un tavolo e aspettate per un po' di tempo, un bel po' di tempo, a un certo punto diventa grafite. Quindi è anche vero che questo succede anche con le persone, quindi se prendete la persona amata, la mettete sul tavolo e aspettate un po' di tempo, anche quella più o meno diventerà un composto organico. Quindi il punto credo che sia godetevi le cose finché ci sono.
Qualcuno potrebbe dire, ma anche i libri di testo possono essere scritti così? E noi risponderemo, sì, in effetti sì. Però concedeteci che il tono di Adrian Fartade, il divulgatore scientifico che avete appena ascoltato, mette un'assoluta allegria, è coinvolgente, può anche aiutarci ad imparare molto meglio rispetto a dei caratteri scritti su un libro di testo. Siate sinceri, quanta allegria può darvi un testo di chimica? Se ampliamo lo sguardo e non ci concentriamo esclusivamente sulla parola detta, ma anche sui suoni, ci rendiamo facilmente conto di quanto sia possibile dare una notevole spinta alle possibilità del podcast. Lo sappiamo, le immagini sono in grado di creare una visione comune a partire da differenti nazioni, e in quanto il linguaggio che ha un effetto maggiore rispetto alle parole, specialmente al primo livello di acquisizione di una nuova conoscenza, e l'immagine stessa. E siamo anche ben consci di quanto le parole separino mentre le immagini uniscano. Ma nessuno ha mai considerato il potere dei suoni, che è tranquillamente paragonabile a leggere un linguaggio per immagini. Se quest'ultimo compie osservazioni riguardo all'esperienza di tutti i giorni, possiamo creare un linguaggio di suoni coerenti in grado di veicolare contenuti. Questo linguaggio, che ci inventeremo adesso, al pari dell'isotype, un linguaggio di immagini, quello della cartellonistica per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, non sarebbe minimamente in competizione con i linguaggi normali, ma potrebbe essere un grande aiuto all'interno dei suoi ristretti limiti. Anche in questo caso il linguaggio per effetti sonori potrebbe diventare un'educazione al pensiero chiaro, proprio in ragione dei propri limiti, e ci renderebbe in grado di imparare tramite le orecchie. Non ci credete? Eccone un assaggino. Questo è chiaramente solo un esempio, ma apre possibilità poco esplorate, al pari dell'isotype. Questo potrebbe essere un nuovo modo per trasportare alla società e ai singoli informazioni di importanza vitale. E ora, chi di voi ha usato Maps per orientarsi nel mondo?
You've arrived at your destination.
Se nello spazio fisico dove ci troviamo siamo in grado di orientarci con dei punti fermi, come non lo so, il vostro barbiere di fiducia, oppure il ristorante dove avete fatto la prima cena con la vostra dolce metà, non potremmo fare lo stesso con i suoni presenti nello spazio che ci circonda? Una nuova forma di Maps, questa volta non semplicemente volta ad orientare tutti noi nello spazio, ma in grado di permettere a chiunque di entrare nel vostro spazio, nei vostri luoghi, riuscendo magari a raccontare i vostri luoghi del cuore o magari anche i suoni che raccontano la vostra vita. Ad esempio, avete mai ascoltato con attenzione lo spazio intorno a voi? Qui, dove vi trovate? Noi ci abbiamo passeggiato proprio l'altro ieri mentre tornavamo a casa. Ci compriamo spesso la verdura. E qui invece? Ricordiamo ancora il giorno in cui ci andavamo mano nella mano con i nostri genitori da adolescenti. In questi piccoli esempi si riflette la sfera sensomotoria condivisa, in grado di condividere luoghi e spazi anche senza effettivamente muoverci. Ma li esploriamo con il potere dell'immaginazione e abbiamo la possibilità di partecipare a infinite storie, così come il libro scritto offriva la possibilità di ascoltare infiniti discorsi a piacere senza che ci fosse l'autore. Siamo consci che questa modalità di riproduzione è limitata, estremamente, in quanto ridotta alla capacità di audizione, però possiamo esplorare questi luoghi comunque muovendoci con la nostra mente. Immaginiamo le persone che non possono muoversi o le persone che hanno dei problemi visivi. Ciò potrebbe essere un nuovo modo per raccontare i propri luoghi alle persone care, in modo da renderle parte del nostro vissuto. Non è come esserci va bene, siamo d'accordo, ma lo scopo di quello che stiamo cercando di fare è dare un nuovo abito alla parola detta e ai rumori del mondo, nel tentativo di ridare a questi mezzi una dignità troppo spesso negata, immersi come si è nel caos puro del mondo. Se la registrazione del suono è un importante mezzo che ci permette di rievocare molteplici aspetti della nostra vita, dai ricordi di infanzia legati ai nostri genitori, ai profumi di un posto che rimarrà con noi per sempre, esso allo stesso tempo può diventare una vera e propria arma quando viene a mancare l'armonia. E allora i suoni diventano rumori che iniziano a prendere il monopolio della nostra mente. E qui che emerge una delle grandi tragedie della contemporaneità. Una quantità spaventosa di notifiche volte a prolungare lo stato della nostra vigilanza, volte a spingerci verso un sovraccarico informativo. Siamo eccitati dal mondo che ci circonda. Stiamo attenti al mondo che ci circonda. E infine, siamo divorati dal mondo che ci circonda.
Vittorio Sgarbi è un pregiudicato. Quando mi chiamano, io dico, stato devo venire da voi a fare l'antipatico. Anni dello Stato, non si presentava alla...
Ma il mondo che ci circonda è troppo. E pretende un multitasking impossibile per il cervello umano. Che fare dunque?
Il presente elaborato è una produzione di Giada Massimino, Sofia Borlengo, Carmela Caro Tenuto, Elena Galvagno, Alice La Rocca, Pierpaolo Bonante.